www.redigio.it e la storia continua. Giuseppe Garibaldi, il nostro eroe, continua. In seguito Garibaldi passa nell'Emilia come comandante di una divisione. Si sofferma alle Mandriole a pagare un tributo di lacrime alla memoria della sua diletta, annita, colà sepolta. Poi dà le sue dimissioni e si reca vicino a Genova, a Villa Spinola, presso un suo vecchio commilitone, il maggiore Vecchi. Fu là che venne immaginato e maturato un piano della meravigliosa spedizione dei Mille, la più meravigliosa dei nostri tempi. Il 5 maggio 1860, di sera, Garibaldi salpa da Quarto sul Piemonte e il Lombardo, con soli 1070 volontari. Sbarca a Marsala il 12 maggio e a Salemi, ove assunse la dittatura. Il 15 ha luogo la battaglia di Calatafimi, che decide in gran parte delle sorti della spedizione e che Garibaldi soleva chiamare il combattimento più glorioso di popolo. Assalta con audacia incredibile Palermo, difesa da 30.000 borbonici, forniti di cannoni e delle navi da guerra ancorate nel porto. Il 6 giugno le truppe borboniche sgombrano la città. Il secondo dei grandi fatti d'armi di Sicilia fu la battaglia di Milazzo. Presso Maddaloni aveva luogo la battaglia del Volturno, che decise le sorti delle due Sicilie. Compiuta la grande epopea, Garibaldi ritornò a Caprera, senza altra ricchezza fuorché un sacco di fagioli e di noci. Nel 1862 Garibaldi, impaziente, tenta di entrare in Roma per compiere la liberazione del territorio ancora soggetto al Papa e donare all'Italia la sua capitale. Ma ad Aspramonte venne ferito da palla italiana e tradotto prigioniero a Varignano. Nel 1866 scoppia la guerra contro l'Austria ed ecco di nuovo Garibaldi alla testa dei volontari della camicia rossa. È inutile ricordare ai lettori la sua ardita e persistente impresa nel Tirolo, che con gli scontri vittoriosi del ponte Caffaro, di Bezzecca, Storo e Condino, vale a compensarci, in parte almeno, dell'insuccesso della grossa guerra. Beh, piuttosto offriamo alcuni disegni che rappresentano delle scene e paesaggi di quella memorabile e faticosissima campagna combattuta sulle Alpi, fra nevi e nelle vallate profonde, sassose, squallide, ove i poveri garibaldini patirono la fame, sete e ogni sorta di privazioni e non ebbero altro compenso che la soddisfazione di fare le fucilate là dove passeggiavano orsi, lupi e camosci. Ed ecco la rocca Danfo, dove Garibaldi aveva il quartiere generale. È una rocca che si eleva a picco sopra un lago. Essa domina la strada che mena in Tirolo. E al di là della rocca Danfo c'è il letto asciutto dell'olio con la strada del tonale fuori vezza. I volontari garibaldini marciano lungo la sponda del torrente verso il Tirolo. E in quelle desolate solitudini d'estate fa freddo e non si incontrano né campi biondeggianti né messi, né vigneti, ma macigni e neve. Ma che importa? Garibaldi è con loro. Esiste un'incisione che rappresenta l'arrivo del generale Garibaldi a Como l'11 di giugno. Bisogna essere stati testimoni dell'entusiasmo di questa popolazione. Garibaldi vestiva la storica camicia rossa come ogni soldato. In un'altra stampa è rappresentato un episodio dell'imbarco dei volontari garibaldini sul lago di Garda per andare a combattere. Sembra che quei giovani vadano ad una festa. In un altro disegno rappresenta il combattimento di Bezzecca avvenuto in Tirolo il 21 aprile, in cui Garibaldi stesso, spingendosi fra i primi in carrozza, ebbe una coscia traforata da una palla. Fu questo il combattimento più sanguinoso della guerra. Tra morti e feriti caddero dei nostri circa 1500 uomini. Ma la vittoria fu nostra e i garibaldini si aprirono la via per arrivare a Trento. Ma nel più bello dovettero ritirarsi al di qua del confine, perché tali erano i patti dell'armistizio. Un anno dopo, un nuovo grido di Roma o morte, che agita l'Italia da un capo all'altro. Ed ecco di nuovo Garibaldi alla testa dei volontari, spingersi in una impresa tanto audace quanto generosa, che, se sfortunata, riuscì doppiamente gloriosa e spalancò le porte di Roma al nostro esercito nel 1870. Vince a Monterotondo, ma è vinto a Mentana dalla prepotenza del numero e dalla perfezione delle armi francesi. 3 anni dopo, il Bonaparte cade ignominiosamente a Sedan. I francesi proclamano la Repubblica e Garibaldi, obliando Mentana all'assedio di Roma, accorre in Francia a offrire il suo braccio contro l'invasore tedesco. I gloriosi fatti di quella campagna sono ancora troppo presenti nella memoria di tutti perché ci sia all'Altieri, il quale non mancava mai di ricambiarla di riverenti e affettuosi sguardi. I gloriosi fatti di quella campagna sono ancora troppo presenti alla memoria di tutti perché ci sia bisogno di ricordarli. Basterà lamentare la valorosa difesa di Digione e la bandiera del 64esimo reggimento di Pomerania, tolta ai prussiani, l'unico trofeo che i tedeschi perdettero in quella campagna. Garibaldi fu deputato al Parlamento subalpino fin dalla prima legislatura e continuò ad esserlo sempre, tranne che nell'undicesima. Ora che era deputato del primo collegio di Roma, rare volte egli si fece sentire la sua voce autorevole e solo nelle circostanze solenni e non mai invano. Roma deve a lui la legge sui lavori del Tevere e la bonificazione dell'agro romano. Dopo il 1870 Garibaldi se ne stette sempre quasi ritirato sullo scoglio di Caprera, vivendo assai poveramente, ma nel 1876, andata al potere la sinistra, i suoi amici lo costrinsero ad accettare il dono nazionale di 100.000 lire l'anno. Ma la sua salute, ahimè, era deperita. Del leone d'un giorno non restavano che il lucido intelletto e il nobile generoso cuore. Ed egli volle porre ambedue al servizio della patria, come aveva già posto il suo braccio e la sua vita. 2 anni sono, e venne a Milano ad inaugurare il monumento di Mentana e poche settimane dopo volle farvi assistere alle feste commemorative dei Vespri siciliani. L'ultimo suo atto, il suo testamento politico, è una terribile lettera diretta agli italiani, con la quale li anima alla lotta contro il papato, al clericalismo, esterni, implacabili nemici dell'unità italiana e del progresso. Lo ricordino i governanti e lo ricordino anche gli italiani. Il miglior modo di onorare la memoria Garibaldi è seguirne gli esempi e i consigli. Riposi in pace nella sua isola Romita, dove meditò, studiò, decise i destini della patria diletta. Un altro morì sopra uno scoglio remoto da Sant'Elena, Napoleone I. Ma mentre da questo non emanava che una luce sanguigna e fosca che riflette sfrenata libidine di potere e titaniche ambizioni, da quelli irradia una luce pura e gloriosa. Napoleone I morì con i rimorsi e maledetto per aver provocato l'invasione della sua patria dallo straniero. Garibaldi morì benedetto e compianto da tutti coloro che ebbero da lui una patria libera, indipendente. E a Caprera, finché la riconoscenza non sarà spenta nel cuore degli italiani, muoveranno pietosi e mesti pellegrinaggi a Caprera e volerà il nostro pensiero ogni qualvolta avremo la fede, il coraggio, la concordia per vincere le forti prove e le battaglie della libertà. www.redigio.it e la storia continua.